C'era una volta un imperatore il quale amava tanto possedere abiti nuovi e belli che spendeva tutti i suoi soldi per abbigliarsi con la massima eleganza. Non si curava dei suoi soldati, non si curava di sentire le commedie o di far passeggiate nel bosco, se non per sfoggiare i suoi vestiti nuovi. Aveva un vestito per ogni ora del giorno e mentre di solito di un re si dice è in consiglio, di lui si diceva sempre è nello spogliatoio. Nella grande città dove abitava ci si divertiva molto, ogni giorno arrivavano stranieri e una volta vennero due impostori, si spacciarono per tessitori e dissero che sapevano tessere la stoffa più straordinaria che si potesse immaginare. I vestiti che si facevano con quella stoffa avevano lo strano potere di diventare invisibili e quegli uomini che non erano all'altezza della loro carica o che erano imperdonabilmente stupidi. Sarebbero davvero vestiti meravigliosi, pensò l'imperatore. E indossandoli potrei scoprire gli uomini del mio regno che non sono degni della carica che hanno e potrei distinguere gli intelligenti dagli stupidi. Ah sì, mi si deve tessere subito questa stoffa. E diede molti denari a quei due birbanti perché si mettessero subito al lavoro. Furono portati due telai in una sala del palazzo e i due tessitori si misero a sedere ai loro posti facendo scorrere le navette come se stessero tessendo. In realtà non facevano nulla se non cavar fuori nuovi denari dalle tasche dell'imperatore con la scusa di dover acquistare seta preziosa per le fodere o fili d'oro purissimo per i ricami. Mi piacerebbe sapere a che punto stanno con la stoffa, pensò l'imperatore, ma in verità si sentiva un po' agitato. Aveva, è vero, un gran concetto di sé ed era sicuro della sua intelligenza e della sua accortezza, ma ad ogni buon conto, temendo di non riuscire a vedere la stoffa, decise di mandare avanti uno dei suoi ministri più fidati e sulla cui saggezza nessuno nutriva dubbi. Il vecchio ministro sapeva già, al pari di ogni altro in città, il magico potere di quella stoffa di cui si faceva un gran parlare. Non c'è dunque da meravigliarsi se, appena entrato nel laboratorio, sussultò sgomento. Diamine, pensò il vecchio ministro. Io non vedo proprio niente, ma non lo disse forte. I due tessitori lo pregarono di avvicinarsi per favore e gli domandarono se il colore ed i disegni non erano belli e indicavano il telaio vuoto. Il povero vecchio ministro continuò a spalancare gli occhi, ma non riuscì a vedere niente perché non c'era niente. Povero me, pensò, e sarei dunque stupido, e non l'avrei mai creduto, ma ora nessuno lo deve sapere, oppure forse non sono abbastanza adatto per questa carica. No, proprio non posso andare a raccontare che non so vedere la stoffa. E allora non dice niente? Oh, incantevoli, bellissimi, disse il vecchio ministro guardando da dietro gli occhiali. Oh, che meraviglia, questi disegni e questi colori. Sì, dirò all'imperatore che mi piacciono in un modo straordinario. Ah, ne siamo davvero contenti, dissero i due tessitori e presero ad enumerare i colori ed a spiegare l'originalità del disegno. Il vecchio ministro stette bene a sentire per ripetere le stesse cose dall'imperatore e così fece. Allora i due impostori chiesero altri denari, ancora seta e ancora oro. Si ficcarono tutti in tasca, sul telaio non ci arrivò neanche un filo e tuttavia essi seguitarono come prima a tessere sul telaio vuoto. Dopo un po' di tempo l'imperatore mandò un altro valente funzionario a vedere come procedeva la tessitura e se la stoffa era finita. Gli successe proprio come al ministro. Guardò. Ma siccome non c'era nulla all'infuori dei telai nudi, non poté vedere niente. «Non è forse una bella stoffa?» dissero i due impostori e gli mostravano e gli spiegavano il bellissimo disegno che invece non c'era per niente. «Beh, stupido non sono», pensò l'uomo. «Dunque vorrà dire che non sono degno della mia alta carica. Sarebbe molto strano, ma non bisogna farsene accorgere». E così prese a lodare il tessuto che non vedeva e parlò del piacere che gli davano quei bei colori, e quei graziosi disegni. Oh sì, è proprio la stoffa più bella del mondo, disse all'imperatore. Tutti i cittadini discorrevano di quella stoffa magica. Allora l'imperatore stesso volle andare a vederla mentre era ancora sul telaio. Con tutto uno stuolo di uomini scelti si recò dai due astuti imbroglioni che stavano tessendo con grande lena senza un'ombra di filo. Ma appena ebbe varcata la soglia si fermò sbalordito. Vedeva le navette scivolare sui telai, i rocchetti girare, i tessitori maneggiare qualche cosa tirandolo da una parte, ma non vedeva nient'altro, la stoffa prodigiosa, i suoi bei disegni, i fili d'oro che l'adornavano, la fodera di seta erano per lui inesistenti. Voglio sperare che vostra maestà non sia delusa, gli mormorò il primo ministro nel vederlo silenzioso. Quel rosso vivo del ricamo ha un risalto meraviglioso. L'imperatore continuava a tacere. Era sconvolto all'idea di sentirsi uno stupido o di essere un cattivo sovrano. Infine balbettò. Bellissimo, sono molto soddisfatto. E i cortigiani facendo eco, bellissimo, proposero all'imperatore di presentarsi al popolo con quel meraviglioso abbigliamento in occasione del prossimo grande corteo. Faremo il possibile per essere pronti, dissero i due furfanti, e l'imperatore, per incitarli, concesse all'uno una decorazione da appendersi all'occhiello e nominò l'altro tessitore segreto della Real Casa. Si ritirò infine con un bel sorriso e i cortigiani gli andarono dietro continuando ad esprimere la loro ammirazione. Venne infine il giorno del corteo. Per tutta la notte che lo precedette, una finestra della reggia rimase illuminata e la gente nelle strade sussurrava che là dietro i due mastri tessitori portavano febbrilmente a termine il loro lavoro. Alcuni riuscirono a dare un'occhiata in quella stanza in cui ardevano due dozzine di candele e videro i due tessitori che lavoravano senza posa, cucivano l'aria con lunghe gugliate, tagliavano il vuoto con le forbici, misuravano il nulla con il metro. Quando sorse il sole e i due lasciarono delicatamente con le mani l'invisibile indumento e poi lo ammirarono estatici. «È finito!» esclamarono. «L'imperatore in questa veste sarà impressionante!» Poco prima che il corteo incominciasse, arrivò l'imperatore col suo seguito. I due tessitori gli andarono incontro con le braccia tese, come se sostenessero riguardosamente la veste magica. La maestà vostra voglia ammirare questa casacca. È leggera come una piuma, non si sente addirittura E questo è appunto il suo merito. Prego, maestà. Ecco i pantaloni. Prego vostra maestà di alzare la gamba destra. Voglio essere così gentile maestà di alzare la gamba sinistra. Come se lo sente? Vostra maestà?
Un po' stretto di cinta.
Subito, maestà. Provvediamo immediatamente. Ecco, è a posto. E ora sì, e ora vostra maestà? Benissimo. Entrò il gran cerimoniere. Picchiò tre volte la sua mazza sul pavimento e annunciò: i portatori del baldacchino sono pronti. Andiamo pure, rispose l'imperatore, e gettò disperatamente un'altra occhiata allo specchio, ma vide solo quello che aveva già visto. Un signore di mezza età, con la corona in testa, mutandoni lunghi di maglia e camicia di pizzo. E così l'imperatore aprì il corteo sotto il sontuoso baldacchino e la gente per le strade e alle finestre diceva: come sono belli i vestiti nuovi dell'imperatore, ma come gli stanno bene! Nessuno voleva mostrare che non vedeva niente per non passare per stupido o per indegno della propria carica. Ma se non ha niente addosso, disse un bambino. Signori Dio, disse un padre, ma questa è la voce dell'innocenza. E la frase del bambino venne ripetuta di bocca in bocca. Ma non ho proprio niente addosso! Ma non ho proprio niente addosso! Urlò alla fine tutta la gente. E l'imperatore si sentì rabbrividire perché era sicuro che i suoi sudditi avevano ragione, ma pensò: ormai devo guidare questo corteo fino alla fine. E si drizzò ancor più fiero e i ciambellani camminarono reggendo lo strascico. E non c'era.